Nella mente di chi non è addentro a questi temi, noi lo facciamo con Alessandro Piazzi, amministratore delegato di Iestra. Buongiorno e grazie per essere con noi innanzitutto.
Buongiorno, grazie a voi, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, per così chiarire un po', capire che cosa è accaduto e quali sono state le conseguenze.
È accaduto che c'è stato un incidente, poi la dinamica tecnica dell'incidente ancora non è del tutto chiara, a un punto diciamo molto strategico per noi, il luogo si chiama Baumgarten, al confine tra Italia ed Austria, dove passa appunto un grande gasdotto che viene dalla Russia e che fornisce circa il 35, tramite questo grande gasdotto si veicolano in Italia circa il 35% di tutti i consumi. Noi consumiamo circa 80 miliardi di metri, 70-80 miliardi di metri cubi a seconda delle situazioni di sviluppo industriale o diciamo di minor sviluppo industriale, però è una cifra molto importante. Noi siamo purtroppo un paese importatore diciamo di gas, perché non ne produciamo, ce ne abbiamo una piccola quantità, quindi siamo costretti a ricorrere a paesi stranieri perché noi si possa andare avanti con l'energia, con la produzione industriale e così via. È successo che questo gasdotto ha avuto questo incidente e per un giorno abbiamo avuto un po' il fiato sospeso, perché voi capite che è vero che ci sono anche altri gasdotti che vengono dall'Algeria, dall'Olanda, che insomma possono momentaneamente sostituire il gas russo, però così all'improvviso tutto ciò ha fatto salire, c'è stata un'impennata di prezzi diciamo quel giorno, perché non si sapeva la portata dell'incidente e non si sapeva quanti giorni o settimane si sarebbero dovute impiegare per ripararlo, e quindi c'è stato un giorno un po' di sconcerto, ecco, abbiamo temuto che i prezzi andassero fuori controllo e che quindi poi questo accaduta sarebbe andata a finire diciamo purtroppo nelle bollette.
Certo, in un momento poi... Noi dico in un momento poi abbastanza pericoloso, perché essendo inverno ovviamente il problema sarebbe ancora più stato più grande.
Sarebbe stato più grande. Consideriamo, se non vogliamo spaventare gli ascoltatori, c'è sempre una possibilità di una riserva strategica, perché l'Italia, essendo un paese che ha bisogno di energia ma non la possiede purtroppo, quindi ha saggiamente sempre ragionato diciamo di avere riserve strategiche, per cui per 7-8 giorni, 10 giorni ce la saremmo comunque cavata con gli stoccaggi e così via. Però ecco, al di là di questo è un allarme molto importante, questo vuol dire che un paese che non ha fonti primarie di energia come il petrolio o il gas deve in qualche maniera essere molto attenta, e ovviamente qui si innesta il problema della Puglia, del grande gasdotto che si sta, del TAP che si sta costruendo, con tutte le polemiche che si sanno, che sono ribalzate sui giornali di ieri e di ieri l'altro.
Sì, polemiche che appunto che sono tornate, anche perché questo incidente ha riportato all'attenzione, ha evidenziato l'importanza di avere un'alternativa a questa fonte di approvvigionamento.
Assolutamente, perché poi è chiaro a tutti che le fonti di approvvigionamento energetico hanno un riflesso anche sulla strategia politica internazionale, no? Insomma, i nostri rapporti con la Russia devono essere sempre tenuti a uno stato fondamentalmente buono, perché ripeto, noi dalla Russia importiamo il 35% del nostro fabbisogno, quindi è enorme, quindi un'alternativa per un qualunque motivo, o per un incidente o per una divergenza di opinioni politiche, potrebbe mettere in forte difficoltà l'Italia. È vero che c'è un interesse bilaterale, se noi importiamo loro esportano, quindi è chiaro che sul tema del gas ci possono influire questioni politiche, ma c'è sempre comunque un interesse industriale e commerciale da entrambe le parti, quindi questo un po' ci rassicura. Ma bene sarebbe che facessimo una riflessione molto seria di avere ulteriori fonti di approvvigionamento che in caso di un incidente come questo possono essere sostitutive, diciamo, di ciò che non funziona momentaneamente.
Certo, altra polemica che è tornata così alla ribalta è quella che, almeno se ho capito quello di cui si stava discutendo, che le fonti che l'Italia avrebbe da sfruttare non sono sfruttate per problemi ambientali, e quindi anche qui c'è tutto un'altra diatriba.
Beh, qui guardi, bisognerebbe dedicarci una mattina intera a questi argomenti, perché sarebbe da dire. Beh, noi abbiamo nelle vicinanze il mare Adriatico, che è uno splendido mare, come si sa, ma è molto delicato, abbiamo delle riserve di gas molto importanti, molto molto importanti. Però non abbiamo deciso di non sfruttarle, ma anche saggiamente, perché comunque è bene avere, diciamo, anche offshore delle riserve che in futuro potrebbero essere molto importanti per noi, e quindi finché il mercato ce lo consente non è sbagliata questa politica di comprarcelo e tenere, diciamo, questa specie di riserva del mare Adriatico a nostra disposizione. Però bisogna stare molto attenti, perché i nostri dirimpettai, diciamo, dalla parte di là dell'Adriatico, hanno cominciato a costruire piattaforme e continuano a estrarre gas. Quindi noi stiamo rispettando l'ambiente, il mare e così via, ma i nostri dirimpettai no. Vanno avanti a dritto e quindi portano via gas, quindi c'è anche da fare una riflessione di questa natura.
Certo.
Poi su questo tema si innesta, diciamo, il tema delle rinnovabili, che è un tema dove io sento dire tante sciocchezze, insomma, no? Tutti improvvisamente si proclamano esperti e sanno tutto. Non è così. Le rinnovabili in Italia hanno avuto un grande sviluppo negli ultimi 15 anni. Anche Estra si è impegnata molto, diciamo, sul versante delle rinnovabili, e si pensi che circa il 40% dell'energia elettrica che noi produciamo oggi, un po' meno, 37-38%, è riveniente, diciamo, da attività di rinnovabili. Quindi si è fatto un grande passaggio in avanti negli ultimi 10-15 anni. L'Italia non è affatto un paese indietro. No, siamo molto vicini, talvolta anche più virtuosi, diciamo, di altri paesi come la Francia o addirittura come la Germania. Però bisogna essere molto chiari e molto diretti e realisti. Oggi le rinnovabili non possono sostituire né il petrolio né il gas.
Certo.
Perché purtroppo sono fonti che interrompono la loro attività quando non c'è il sole o quando non c'è il vento. C'è una grande ricerca sullo storage, cioè sull'accumulo di batterie, perché è abbastanza evidente che se noi trovassimo il modo di, quando c'è tanto sole, potessimo stoccare quell'energia, poi distribuirla nei momenti in cui non c'è sole o non c'è sole a sufficienza, avremmo risolto il problema. Ma ancora non ci siamo, c'è un grande lavoro, c'è grandi progetti di ricerca su questo, gli americani sono molto in avanti, ma non abbiamo ancora risolto il problema. Quindi c'è un grande cammino in evoluzione, le rinnovabili saranno il futuro, assolutamente sarà così, ma per i prossimi 10, 20, 30 anni ancora le vecchie fonti saranno determinanti per il mantenimento dell'attività industriale e per la vita dei cittadini.
Certo, ecco, tornando all'incidente avvenuto in Austria, abbiamo parlato di un timore dell'innalzamento dei prezzi, ma noi non ce ne accorgeremo in bolletta, vero? Rassicuriamo chi ci ascolta.
Diciamo, no, perché se fosse stato un incidente che fosse durato nel tempo, chiaramente avremmo avuto poi un riflesso nel tempo anche nei confronti delle bollette. Un incidente che è durato una giornata non ha cambiato, diciamo, il costo della materia prima. C'è stata una mattinata difficile per noi, perché quando abbiamo saputo di questa cosa immediatamente abbiamo tutti i nostri contatti con i mercati internazionali, e purtroppo per 2 o 3 ore abbiamo temuto che il peggio, perché il prezzo in quelle 2 o 3 ore è raddoppiato improvvisamente. Quindi se l'incidente fosse durato più giorni o settimane, certamente un riflesso ci sarebbe stato. In questo caso, per fortuna, incidente risolto, non c'è stato un problema, ecco, fondamentalmente.
Bene, meglio così. Grazie Alessandro Piazzi, amministratore delegato di Estra, per essere stato con noi. Buona giornata.
Grazie, grazie a tutti.